Un saluto specialissimo, sereno e disteso a tutti gli amici e le amiche di Radio Stella FM, da Luca Rizzato, il vostro inviato. E beh, un ospite che veramente ci tenevo di conoscerlo, perché lui è tante cose insieme. Lui è stage manager di Vasco Rossi, certo, da 40 anni, ma anche di tantissimi altri artisti, performer, è un ex bassista, è stato promoter, insomma, un uomo in tour da una vita, da Ospitaletto, provincia di Brescia, il mito Diego Spagnoli. Ciao, benvenuto Diego, grazie per avermi ospitato.
Oh, grazie a voi per avermi ospitato, grazie. Sai, hai fatto tutto questo elenco di queste cose che sono
vere, però
sì, sono vere, ma sai, io me le sono un po' indossate. A me piace leggere dei libri di filosofia, e c'è uno scrittore mio preferito, che è Vito Mancuso, e su un suo libro un giorno ho letto una bellissima frase che dice: noi siamo le idee che abbiamo. E quindi, sai, questa cosa me la sento molto addosso, perché non è necessario essere solo una cosa, no, nella vita. Quindi, in base all'idea, alla volontà di fare delle cose, ecco, cerchiamo di esserlo.
Hai avuto tante intuizioni. Una di queste è Stupido Motel, la storia, che è uno spettacolo concerto che sta girando i teatri italiani. Ricordo già una delle date più vicine, perché sarà l'8 di febbraio al Teatro Nuovo di Verona. Quindi tutti gli amici di Verona e dintorni, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. E vuole essere un omaggio, un grande omaggio a Vasco Rossi, l'artista che ha trasformato la ribellione in poesia, il rock in un inno alla vita. Ci sono ovviamente le canzoni di Vasco dal vivo e la storia raccontata da te, che insomma sei il presentatore, ma soprattutto ci lavori gomito a gomito da anni, quindi una persona autorizzata per parlare.
Ma sì, sai, sono passati più di 40 anni da quando un giorno ho deciso di condividere, o di provare a condividere, la vita mia con quella di questo grande artista. Devo dire che forse ci ho visto bene, un po' sono stato fortunato, ma all'inizio posso garantire che ci è voluta molta, molta tenacia per continuare su questa strada che io amo. Ho voluto fare questo mestiere per il piacere della musica, capito? E mi sono trovato a condividere la mia vita credendo fortemente, e credo ancora adesso, che un personaggio come Vasco aveva qualcosa da dire e da insegnare. E probabilmente negli anni 80 tutti lo vedevano un po' come un tipo strano, una sorta di folletto che viveva nei paradisi artificiali. Io onestamente ho visto nelle sue parole molta 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 poesia, e ho deciso di seguire questa poesia dando il mio apporto, se vuoi, tecnico all'arte.
E raccontiamolo questo momento, perché insomma era il fine 1981, eri in macchina, alla radio hai sentito Alba Chiara e hai detto: ma capper, io questo qui che scrive così bene lo voglio conoscere. Sei andato a Brescia, dove lui stava per fare un concerto al Teatro Tenda, e lì è venuto davvero il primo incontro con Vasco, con Guido Olmi, che insomma è stato il suo primo storico manager e produttore.
Sì, esatto, proprio così, guarda, ci sono certi momenti della vita che proprio sono indimenticabili, cioè proprio mi ricordo perfettamente dov'ero e come ho sentito questa canzone, e mi sono proprio meravigliato del fatto che riuscisse a scrivere un testo così poetico e intimo e femminile, sia con queste poche parole ma ben efficaci, e un assolo di chitarra che per me diceva tutto. E quindi ho trovato nella sua formula di esprimersi una cosa che almeno non avevo mai sentito e volevo rincorrere. Poi sai, io sono di Brescia, dopo qualche, diciamo dopo un anno che siamo partiti, poi subito con l'esperienza di Vita Spericolata, che figurati, quell'anno abbiamo fatto 106 date dappertutto e ovunque, mi sono spostato da Brescia, sono andato poi a Bologna e poi a Trieste, poi cittadino del mondo, e poi insomma la mia vita è sempre stata in giro per le piazze, per gli stadi d'Italia.
Senti Diego, tanti gli omaggi in circolazione a Vasco, però insomma questo Stupido Motel, la storia, forse ha qualcosa di più, l'autorevolezza?
Ma io non voglio peccare di presunzione, non è questione di autorevolezza, è questione di fare le cose, cercare di fare le cose con pieno consenso del pubblico e grande rispetto per il pubblico. Sappiamo tutti che quando si va a vedere un concerto proposto con le musiche, le canzoni degli altri, c'è sempre una sorta di spirito critico o di confronto. qua non vuole essere un confronto con niente, con nessuno, c'è solamente il piacere di suonare delle canzoni che sono indelebili e diciamo, e cercare attraverso le canzoni di riscoprire i momenti che abbiamo vissuto, oppure se siamo giovani non abbiamo vissuto, perché quando parlerò, non so, del momento di Imola, del momento del Modena Park, o momenti passati, qualcuno l'ha condiviso con noi, qualcun altro non l'ha condiviso, ma può essere un grande piacere sentire quella sensazione, parlare di sensazioni nel tempo, capito? Cose che il tempo adesso corre sempre più veloce, sempre, e la ricerca dell'emozione, sai, certe volte scappa, e lo scrolling sul telefono, capito, ci fa andare veloce, cosa che magari non era ai tempi. Quindi anche le emozioni vissute un po' di tempo fa hanno lasciato un segno, e devo dire abbastanza forte.
Da geometra a ex bassista, poi promoter, quindi organizzatore di concerti, il backstage davvero ti ha fagocitato, anche qualcosa di più oltre a promoter, poi sei diventato anche performer.
Guarda, io credo che ognuno di noi abbia un talento più o meno nascosto. Io all'inizio ero giovane, mi piaceva la musica e quindi pensavo, ero molto esibizionista e poi si è visto anche poi in futuro, però ho sempre pensato che magari suonare, sai, quella cosa lì poteva darmi. Quando mi sono reso conto che lo spettacolo non era fatto solo da quelle 5-6 persone che c'erano sul palco, ma tutta una macchina che c'era dietro, mi sono guardato allo specchio e ho detto forse il mio talento non è lì con lo strumento, ma è fare in modo che chi suona lo strumento lo suoni al meglio possibile. Quindi ho trovato il mio talento, ho cercato il mio talento giusto e ho deciso che magari la formula mia migliore per fare lo spettacolo era quella di stare dietro le quinte e non sopra, insomma. Dopo, col tempo, ci sono arrivato anche sopra, un po' per scherzo, però.
Da grande voglio fare Diego Spagnoli, è uno striscione che ti citava, tu sei stage manager, per i non addetti lavori è direttore di palco, ovviamente di Vasco, da 40 anni, ma non solo di Vasco, poi ne parliamo, ti occupi dello stage, quindi del palco, coordini fonici, backliner, oltre a seguire l'artista durante il concerto, un mestiere che si impara sul campo, perché non esiste una scuola, dai.
No, guarda, poi tenendo conto dei tempi passati non esisteva proprio, non esisteva niente, quindi si rubavano delle cose guardando, seguendo, magari quando arrivava qualche concerto straniero dove la professionalità era maggiore, ma per il semplice fatto che lavoravano molto di più in maniera diversa dalla nostra qui in Italia, quindi cercando di accalappiare qualche segreto, e qualche segreto anche tirarlo fuori proprio da me stesso, no? Nell'inventiva che poi ognuno ci mette a fare le cose. Quindi avendo poi suonato mi rendevo conto, forse in maniera un po' autonoma, dell'esigenza che poteva avere il musicista. Io sono sempre stato dell'idea che un musicista, l'artista, il cantante, il chitarrista, bassista, debba avere la possibilità di arrivare sul palco e stare sereno e pensare solo esclusivamente alla musica e non al problema tecnico, che quando si fa del rock and roll sapete tutti quanti che il problema tecnico ci può essere è dietro l'angolo. Ecco, il mio compito è stato quello di evitare il problema tecnico, o di cercare di fare in modo di fare in modo che con la tecnica si potesse aiutare al meglio possibile l'arte della musica.
Oltre a Vasco, dicevo, hai lavorato con tantissimi, Bruce Springsteen, i Rem, Taylor Swift più recentemente, Venditti, De Gregori, Baglioni, U2, Pino Daniele, Lucio Dalla, Metallica, insomma la lista è lunghissima. Alle bizze degli artisti sei abituato o più a quelle dell'entourage che circonda gli artisti, che molte volte, insomma, se la tirano? Io lo dico per esperienza, sono 34 anni che faccio interviste così a tu per tu, anche a Vasco, quando avevo il privilegio di poterle fare, adesso non più, sono un po', se la tirano un po' di più loro, artisti.
No, gli artisti vivono in un mondo loro. Gli artisti, allora, ci sono artisti che, scesi dal palco, tornano uomini e donne, e c'è chi non si limita a scendere dal palco, quindi pensa che la vita rimanga sia sempre sul palco. Dopo, sai, gli artisti non sono fatti solo da se stessi, ma tutta da una sorta di corte dei miracoli che gira intorno, capito? Al miele, ecco, un po' come le mosche, ecco, vabbè, non voglio...
Hai reso bene l'idea.
Ecco, e quindi, sai, è questa cosa qui, cioè, di sicuro la mia esperienza mi dice che l'artista è e deve essere egocentrico, deve credere in se stesso come non lo so, veramente, quando l'umiltà è una cosa, è un sentimento, ma il combattere con la realtà e cercare di far capire la propria musica, la propria canzone, è mettere a rischio la propria vita, se vuoi, ogni volta che sali sul palco. Per quello io ritengo che il rispetto deve essere massimo nei confronti dell'artista quando si esprime sul palco, perché lì ci mette tutto, o comunque ci deve mettere di tutto, capito? E quindi non ci deve essere il problema tecnico che può rovinare la canzone. È chiaro che però, sceso dal palco, indipendentemente da quale sia il fatturato, io e te siamo uguali, quindi si dovrebbe parlare la stessa lingua. Molte volte capita, molte volte no, perché, ripeto, artisti, diciamo, ma non sono quelli di successo, certe volte gli artisti, ripeto, vivono in un mondo completamente loro e vogliono vivere nel mondo loro.
Senti, Vasco sui suoi profili social mesi fa ha scritto: ho fatto 8 date quest'anno e ogni volta durante il momento di Diego Spagnoli mi è venuta la pelle d'oca. La presentazione della band e i concerti di cui ti occupi, di Vasco, ormai è davvero un rito che ti vede protagonista, lì ti sbizzarrisci.
Ma sì, mi sbizzarrisco. È nata questa cosa della presentazione, è nata per caso, per sbaglio. Però una volta che l'ho fatta, mi ricordo la prima volta, eravamo nel 96 ad Acireale, Vasco non stava bene, nel senso si erano rotti le aspirazioni del Palasport, non c'era aria, durante la presentazione è uscito e io gli faccio: ma come, devi presentare la band? Fallo tu, non ce la faccio, non respiro. Sono andato fuori, l'ho fatto, sono tornato indietro e lui si è messo a ridere, ma oh, lo fai meglio tu di me, e quindi da questa volta la cosa è tua. E quindi, sai, mi metto in una condizione di essere sempre dalla parte del pubblico, e certe volte mi domando: ma che cosa vorrebbe sentire, cosa si vorrebbe sentir dire il pubblico, che cosa, cioè quel tizio là, che cacchio vuole, che cosa mi vuol dire? E chiaramente, e non posso pensare che ci può essere un paragone tra la mia performance e le performance di Vasco. Vasco è Vasco, io sono io, e io cerco di dare un qualcosina allo spettacolo, di, non ti dico imprevisto, un momento di anche un pensiero, un qualcosa da pensare che possa far piacere al pubblico, ovviamente alla band, a cui io personalmente mi sento sempre molto legato, perché chiaramente la punta di diamante è Vasco, che senza di lui non niente ha senso. Però la band è sempre una bellissima situazione per me, quindi per me la band è molto importante.
Un'amicizia soprattutto di tipo professionale, appunto, che ti lega a Vasco da tanti anni. La domanda che tutti fanno è: com'è Vasco da vicino? Io invece ti chiedo: che tipo di cliente è Vasco?
Esigentissimo nei confronti di tutti, ma il suo modo di essere esigente non è fare i capricci. Voglio questo. Poi qua molti di noi, diciamo il crew, bene o male c'è da un bel po' di tempo, come per dirti anche musicisti e così. Sappiamo benissimo fin dall'inizio quali possono essere le sue esigenze, e non dobbiamo, nessuno di noi deve arrivare al punto per cui ha una richiesta diretta da parte dell'artista. Quindi ognuno di noi, almeno del reparto tecnico, ma devo dire anche musicale, cerca sempre di dare il massimo di quello che può, il massimo, come tutti noi siamo sicuri del fatto che lui dà il massimo. Cioè, come lui dà il massimo, esige tra virgolette, giustamente il massimo anche da noi. Ma ripeto, non c'è bisogno che ce lo chieda, perché automaticamente tutti quanti noi ci mettiamo in condizione di dobbiamo spaccare, cioè dobbiamo, è il numero uno, siamo tutti dei numeri uno, quindi dobbiamo dare tutti sempre il meglio di noi.
Non ce ne vogliono gli altri artisti italiani o internazionali, ma i concerti di Vasco hanno davvero un valore aggiunto, è veramente un grande rito collettivo ogni volta.
È così, io non so dirti qual è il meccanismo, io sono nato lì, voglio dire, ho sempre seguito lo schema che tu devi venire a concerto e ti devi emozionare, tu devi piangere, devi ridere, cantare, ballare, ma la gente ha bisogno di quello. Ovviamente con il supporto delle canzoni di Vasco tutto quanto diventa straordinario.
Ma secondo te che cos'è Vasco per tutto questo oceano di teste e di cuori? Insomma, cito Modena Park perché è stato l'evento, il record di tutti i concerti, ma ce ne sono stati tantissimi altri e tu li hai vestiti da backstage ma anche sul palco.
Ma sai, in tutti noi c'è un po' di Vasco, no? Come qualcuno ha detto, è un po' la rivincita dei perdenti, che poi si può essere d'accordo o meno, però nelle sue frasi semplici, nei suoi scritti che risultano sempre efficaci, chi non c'è passato, ognuno di noi
si riconosce,
capito? Nel bene e nel male ci si riconosce, non c'è bisogno di avere chissà quante parole nella canzone, infatti molte canzoni sono molto corte, si va per concetti, e concetti che tutti quanti noi abbiamo incontrato nella vita, i momenti belli e anche i momenti anche tristi, perché la vita è fatta così.
C'è un poker di canzoni di Vasco tue preferite, le hai sentite tantissime volte sia durante i soundcheck e poi durante i concerti?
Ma quello un po' a seconda dei momenti, però io ho una canzone a cui sono particolarmente legato, perché forse perché è stata una delle poche canzoni che ho seguito in studio, perché io non ho mai lavorato in studio, tanto nel caso degli Spari Sopra, e la canzone comunque è Vivere. Vivere che è un nonostante in molte canzoni di Vasco, quantomeno in certi periodi delle canzoni di Vasco, c'è sempre una sorta di amarezza. Ci sono certi momenti amari, perché la vita è anche amara. Vivere invece è un inno alla vita. Capito? È una canzone per me meravigliosa, mi dà ogni volta che io la sento, cioè a me viene sempre la pelle d'oca, è una canzone, insomma, un inno alla vita.
Nel docufilm Il Supervissuto di Netflix, che ha dedicato a Vasco, ci sei anche tu. Ti è piaciuto rivederti? Com'è stato? Ti è piaciuto quel racconto?
Sì, il racconto, molte cose le sapevo perché le abbiamo vissute insieme. Mi è piaciuto molto il modo con cui lui ha affrontato questo tipo di lavoro. Devo dire che è quello che si vede, quello che si sente, è tutto, fa parte della realtà, della sincerità, che è la cosa che tutti quanti noi riconosciamo a Vasco, cioè la sua grande forza è proprio sempre nel bene e nel male essere sincero, non prendere in giro la gente, questa cosa. Quindi certo, ci sono insomma, a me è piaciuto molto. Dopo sai, io mi hanno chiamato, sono andato là, ho semplicemente detto quello che sentivo, ecco questo.
Diego, senti, so che invece della musica italiana nuova non è che insomma fai salti di gioia, vero?
Non faccio i salti di gioia perché non ho ancora trovato la chiave che mi permetta di capire, ed è quello che mi rende triste. Dico, cioè, io di musica ne ho ascoltata tanta, roba anche un po' strana, complicata, roba semplice, allegra, così, però faccio fatica. Riconosco il fatto che un ragazzo giovane possa essere incazzato e quindi avere questa sorta di rabbia che ci sta, c'è sempre stata e sempre ci sarà, ma io faccio fatica a proprio a interpretare, capito? Allora, in questi giorni, sai, c'è tutta la polemica, Tony F, confronti vari, queste cose qui, allora sono cambiati molti, molto i tempi, molti modi, la musica, non, mi dico, ma la usiamo come la usavamo una volta? No, capito, una volta avevamo il piacere di prendere, mettere sul nostro disco, stare seduti o con le cuffie, chiudere gli occhi, andare dove ti portavano i Pink Floyd, dove ti portava, capito, adesso dove ti porta, rimani lì, neanche nel tuo ghetto, rimani lì nel tuo Instagram o nel tuo social, e sembra una continua risposta, capito, fatta da un hater nei confronti del mondo, cioè, boh, non lo so, ci sono, però sai, una cosa che mi conforta di questo stato è che la ruota gira, prima o poi cambierà ancora, cioè cambierà, è meglio, peggio, non lo so, però le cose cambiano, non sono destinate a rimanere. Dopo sai, c'è sempre la cosa che se l'artista prende, va e riempie lo stadio, ha ragione lui, perché ha ragione, se il pubblico fa quella scelta vuol dire che il pubblico ha deciso questa cosa qui. Dopo, come faccia il pubblico a decidere questa cosa qui, quello,
ci sono tante vie,
ci sono, capito, ci sono, vabbè, sono i tempi che cambiano, però davanti all'arte è la stessa cosa, cioè se noi ci mettiamo a guardare la Gioconda, guardiamo la Gioconda e poi guardiamo quel famoso quadro con due tagli nella tela, è arte. Però se permetti, io la prima la vedo e mi dà una sensazione, la seconda posso anche non capirla, capito? Allora è inutile che mi dici, che mi fai una pappardella per dire quell'artista ha fatto e adesso, ma non, se non lo capisco, non lo capisco, capito? Ho sempre pensato che il non giudizio sia meglio di un giudizio bello brutto, quindi a un certo punto sai, mi limito a non giudicare. Come faccio a giudicare se non lo capisco?
Ultima due cose davvero, Diego, senti, ma tu hai capito perché tutti questi giovani, è una domanda che mi diverto a fare a molti cantanti ultimamente, sognano di fare questo mestiere, di salire su un palco e di vivere di musica, è davvero il mestiere più bello del mondo?
No, lasciali sognare, no, non è il mestiere più bello, bisogna
sputare sangue.
Sì, ma sangue, fatica, vedi anche gli ultimi esempi di questi artisti molto giovani che vengono, tra virgolette, sfruttati. Gli artisti quando rendono...
E poi mollano, non ce la fanno più.
Ma non ce la fanno perché non c'è il periodo della gavetta, no? Cioè, ai nostri tempi, sai quante cose si dovevano fare, ma ti ho detto prima che nell'83, quando c'è stato Vita Spericolata, abbiamo fatto 106 concerti, non è roba da poco. Avevamo senz'altro qualche anno in più di gavetta, ma la gavetta ai tempi non era quella di adesso. Cioè, non... La responsabilità poi che magari qualcuno ti fa sentire sulle spalle quando sei un ragazzo che hai 20 anni, sai, puoi anche crollare, non è una vita facile, ma poi comunque i ragazzi si illudono sempre perché la cosa che vogliono tutti è la fama e i soldi, è inutile che ci sia, che stiamo dietro a raccontarcela. Chi non la vuole la fama? Boh, io, sai, qualcuno può anche farsene a meno della fama. I soldi però possono interessare a tutti, ma come farli, capito? Come farli? Poi, cioè, ripeto, io sono convinto del fatto che chiunque ha un talento e chiunque deve avere la possibilità di esprimerlo, ma lui per primo se lo deve trovare. Se tu non sai che talento hai, dove vuoi andare?
Allora, ricordiamo Stupido Motel La Storia, questo spettacolo che vede protagonista Diego Spagnoli e anche una band dal vivo, omaggio al grande Vasco Rossi, in tour l'8 di febbraio al Teatro Nuovo di Verona. E veramente concludiamo così: che cosa speri si porti a casa quelli che verranno a vedere e a sentire anche questo spettacolo concerto?
Condividere le emozioni, ricordarsi dei bei tempi passati e capire che i tempi passati possono essere anche quelli di adesso.
Grazie davvero di cuore all'umiltà, soprattutto, e alla grande simpatia di Diego Spagnoli, grande direttore di palco, stage manager e non solo, performer. Ciao Diego, grazie davvero.
Ciao, grazie a tutti, ciao Stella FM, ciao. Ciao da Diego Spagnoli a Stella FM!